Radio Svaboda, in collaborazione con Il Dito nell'Occhio, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, la tarda antichità, dalla caduta dell'Impero Romano all'avanzata araba. Autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Mieri, Rosanna Montanari e Alessandra Benfenati. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 47esima lettura della serie Il Medioevo in Italia e in Europa. In questa puntata leggiamo la seconda parte del 18° capitolo relativo alle vicende della dinastia eracleana dell'impero bizantino. Dopo esserci occupati delle controversie religiose, ci concentreremo in questa lettura sugli avvenimenti che riguardarono gli eredi diretti di Eraclio di Costante II, Costantino IV e poi il personaggio, l'oscuro personaggio Giustiniano II, con cui si chiude la vicenda di questa dinastia. Mi dilungo più di tanto nel preambolo perché la lettura è molto densa di avvenimenti, di dati e più che esaustiva. Vi lascio quindi, senza farvi perdere ulteriore tempo, alla lettura. Grazie della vostra attenzione e arrivederci alla prossima occasione. La difesa di Costantinopoli di Costantino IV e il regno di Giustiniano II. Alla morte di Costante II salì al trono, appena sedicenne, il figlio maggiore Costantino IV. Nonostante la giovane età, egli fu costretto ad affrontare una delle peggiori crisi che l'impero bizantino ebbe a patire nel corso della sua storia millenaria. Mentre il padre ancora regnava e si trovava in Italia, si era andata concludendo la prima guerra civile araba con l'affermazione del califfo di Damasco Muawiyah. Questi, non appena poté considerare consolidato il suo primato in campo islamico, si accinse a riprendere l'aggressiva politica di espansione territoriale che era stato costretto ad abbandonare circa 10 anni prima. In una prima fase si susseguirono incursioni sempre più audaci, profonde e invasive nel territorio bizantino. Ma il califfo era ben consapevole che la vera partita si sarebbe giocata sulle acque del Mar Mediterraneo. Costantinopoli, vero cuore pulsante del vasto impero, era una città totalmente rivolta al mare e al dominio delle rotte commerciali. Solo con una schiacciante vittoria nelle acque del Bosforo, Muawiyah poteva sperare di costringerla alla capitolazione e porre fine alla vita dell'impero bizantino, così come pochi decenni prima era accaduto a quello persiano. Anni prima, intorno alla metà del VII secolo, gli arabi, attingendo alle migliori risorse e competenze delle province siriana ed egiziana, avevano allestito flotte via via più potenti, iniziando ad erodere il dominio, fino a quel momento assoluto, delle flotte di Bisanzio. Alcune isole, di fondamentale importanza strategica nel Mediterraneo, erano state conquistate dalle flotte islamiche e la talassocrazia imperiale aveva subito una umiliante sconfitta con la battaglia degli Alberi Maestri nel 655. Muawiyah riprese quindi con solerzia i progetti di espansione, cercando di tessere una rete di basi navali e logistiche nel mare Egeo. In tal modo, alle grandi isole già da anni sotto il controllo del califfato, si aggiunse Chio e, nel 670, una solida forza armata araba venne sbarcata sulla penisola di Cisico, nelle immediate vicinanze di Costantinopoli, riuscendo a prenderne possesso in pianta stabile e costituendo una fondamentale base per le operazioni delle flotte del califfato. Si erano create le condizioni per sferrare continui attacchi marittimi diretti alla capitale bizantina. Dopo una lunga fase di preparazione e di consolidamento delle posizioni raggiunte, con l'arrivo della bella stagione, nel 674 le potenti squadre navali del califfato iniziarono ad attaccare la grande città sul Bosforo, con offensive a ondate che proseguirono senza ottenere risultati significativi fino al giungere dell'inverno. Lo stesso copione si ripeté l'anno successivo e per vari anni a seguire fino al 678, allorquando la flotta araba, frustrata per l'ennesima volta e avendo subito ingenti perdite, si decise a lasciare le acque del Corno d'Oro. La città meglio fortificata del Medioevo si era rivelata inespugnabile e la flotta bizantina, proprio quando era stata messa sulla difensiva, aveva trovato una nuova arma segreta capace di fare la differenza. Si trattava di una tecnologia che fu chiamata fuoco greco, una miscela incendiaria capace di ardere anche sull'acqua e che i bizantini lanciavano con potenti sifoni sulle navi nemiche da grande distanza. La miscela, inventata dall'architetto siriano Callimaco, provocava terrificanti effetti sui vascelli che venivano colpiti, bruciando vivi gli uomini dell'equipaggio e colando a picco lo scafo, in quanto una volta scatenato l'incendio era quasi impossibile da domare. Bisanzio seppe tenere segreta quest'arma per secoli, al punto che ancora oggi non ne conosciamo con certezza la formula. Sulla via del ritorno, la flotta araba subì ulteriori ingenti perdite a causa di un fortunale e una squadra del califfato di stanza nelle acque dell'Asia Minore venne a sua volta annientata dai bizantini. Miwaia, oramai anziano e sfiduciato, si vide costretto ad accettare una pace umiliante che confermava i tributi arabi nei confronti di Costantinopoli. La vittoria sul califfato di Damasco fece grande impressione ai contemporanei, restituendo all'impero l'antico prestigio. Tutte le potenze confinanti si affrettarono a mandare ambascerie e offerte di amicizia a Costantino IV, mentre slavi e avari dei Balcani riconobbero la sua sovranità sui loro territori. Il grande storico George Ostrogorsky paragona con grande enfasi questa vittoria a quella di Carlo Martello presso Poitiers, avvenuta circa mezzo secolo dopo, considerandolo l'evento chiave con cui, alla stregua dei Franchi a Occidente, i Bizantini a Oriente fermarono l'avanzata araba verso l'Europa, salvandone la civiltà. Nonostante gli atti formali di sottomissione del Khan Avaro e dei leader slavi, i Balcani continuarono a essere una spina nel fianco della politica bizantina. Nei capitoli precedenti abbiamo raccontato come, proprio mentre Costantino IV era impegnato nella dura lotta per la sopravvivenza dell'impero contro gli arabi, una grande orda di bulgari, in fuga dai Casari, si insediò in Bessarabia, ai confini del territorio bizantino. Questi bulgari erano guidati da Asparuth, il figlio minore del fondatore del loro decaduto impero Kubrat. La loro indole guerriera e la loro capacità di cooptare vaste schiere di avari e slavi li rendevano una tangibile minaccia per Costantinopoli. Così, non appena ebbe stabilizzato il fronte mediorientale, Costantino IV si accinse ad affrontarli per scacciarli o sottometterli. Abbiamo già descritto per sommi capi, nel paragrafo in cui ci siamo occupati del popolo bulgaro, le vicende di questa guerra e non ci ripeteremo. Ci limitiamo a constatare come la spedizione di Costantino IV, ben lungi dal respingere questi barbari bellicosi, finì per aprire alle loro truppe la strada per l'occupazione di vasti territori dei Balcani anche oltre il Danubio. Nel 681, a soli 3 anni dalla prestigiosa vittoria sugli arabi, il giovane imperatore fu costretto a firmare con Asparuth una pace poco dignitosa. In base ai trattati, Bisanzio riconosceva all'impero bulgaro vaste aree tra la catena montuosa dei Balcani e il fiume Danubio, impegnandosi a versare al suo khan dei tributi formali. Si ebbe in tal modo la conferma ufficiale della perdita del controllo diretto di Costantinopoli sulla penisola, di fatto già verificatasi con la penetrazione dell'elemento slavo alcuni decenni prima. Sul piano della politica religiosa, la sottrazione definitiva all'impero delle province a maggioranza monofisita, Siria ed Egitto, convinse Costantino ad abbandonare i tentativi di mediazione in campo teologico, a lungo perseguiti dalla sua dinastia con il monotelismo. Di concerto con il Papa Romano, egli organizzò a Costantinopoli un lungo concilio, il sesto ecumenico della Chiesa cristiana, che si protrasse per 10 mesi tra il 680 e il 681 e si concluse con la condanna totale della teoria monotelita. I principali rappresentanti di quella fazione vennero scomunicati e banditi, mentre l'imperatore venne acclamato al termine dell'ultima seduta come protettore e interprete della vera fede. Nonostante questi progressi in ambito teologico, il regno di Costantino era ben lungi dal potersi definire esente da frizioni e divisioni interne. Nel solco della tradizione bizantina emerse proprio in questi mesi, successivi al concilio di Costantinopoli, lo scontro tra l'imperatore e i suoi fratelli, Eraclio e Tiberio, ancora una volta, intorno alla questione della correggenza e dei diritti dinastici. A differenza di quanto era avvenuto a Costante II, Costantino IV, nel mettere in atto il suo proposito di privare i fratelli del titolo imperiale, dovette fronteggiare la decisa opposizione di vasti ambienti dell'aristocrazia senatoriale e dell'esercito. A ribellarsi, in nome della tradizione dinastica, fu in particolare l'esercito del Tema Anatolico. Nonostante ciò, l'imperatore riuscì a esautorare Tiberio ed Eraclio, facendo anche tagliare a loro il naso, secondo quella che oramai era divenuta una raccapricciante tradizione della politica imperiale. Da questo momento l'istituto della correggenza, pur restando su un piano formale, venne svuotato di ogni effettivo significato pratico. Tutto il potere venne esercitato in modo autocratico dall'imperatore e trasmesso direttamente ai figli. Tuttavia, il destino non riservò a Costantino IV di poter esercitare a lungo questo potere assoluto. Si spense infatti nel settembre del 685, quando era poco più che un trentenne, in preda a violenti attacchi di dissenteria. La successione non risultò particolarmente problematica, in quanto Costantino aveva provveduto a spianare la strada ai suoi eredi diretti, eliminando i suoi fratelli e i potenziali rivali. In tal modo suo figlio poté salire al trono, nonostante fosse poco più che un adolescente. Il giovane sovrano portava un nome impegnativo, Giustiniano II, ma il suo regno fu decisamente meno felice di quello del grande legislatore, anche se si trattò di una figura importante e significativa della storia bizantina, da avvicinare con attenzione e senza pregiudizi. I primi anni del regno di Giustiniano II furono caratterizzati da una grave crisi in campo arabo, legata alla seconda guerra civile che ebbe inizio dopo la morte di Muawiyah, e ancora una volta innescata da questioni legate alla successione. Avremo modo di trattare di questo delicato passaggio della storia islamica nel prossimo capitolo. Per ora ci basti sapere che, anche grazie al nuovo trattato di pace stretto con il califfo Abd al-Malik, i rapporti tra i due sovrani si stabilizzarono per alcuni anni. La relativa tranquillità sul fronte medio orientale lasciò mano libera a Giustiniano II su altri fronti. In particolare, il giovane sovrano si dedicò con grande energia a riportare in alto il vessillo imperiale nei Balcani, lanciando in quelle regioni una campagna in grande stile. Alla testa di una notevole armata, composta prevalentemente da forze montate, l'imperatore si impegnò in questa impresa per un intero biennio tra il 687 e il 689. Dapprima inflisse una dura sconfitta ai bulgari e poi rivolse la sua attenzione soprattutto alle posizioni degli slavi. Attaccò e prese Tessalonica, che era caduta in mano slava, catturando un gran numero di nemici e trasferendoli in Asia Minore, proseguendo nella strategia di colonizzazione slava delle regioni al confine con il califfato arabo. Anche la penisola di Cizico, messa in ginocchio dall'occupazione araba durante il regno di Costantino IV, venne ripopolata con coloni provenienti da Cipro e in generale l'impero sostenne un grande sforzo per trasferire popolazioni bellicose come i Mardaiti in regioni di confine allo scopo di rinforzarne le difese. Questa politica di deportazioni forzate, soprattutto in virtù del tradimento di decine di migliaia di slavi che passarono in campo arabo, fu severamente criticata e giudicata fallimentare dagli storici immediatamente successivi al regno di Giustiniano II. Ebbe inizio così la fama sinistra di questo imperatore, ma tale prassi rispondeva a un'esigenza pratica precisa e non era dovuta a un puro esercizio di crudeltà. Si trattava di portare a compimento la riforma dei temi iniziata da Eraclio per rendere più efficiente la difesa dei confini e dare nuova linfa all'economia con la nascita di una classe di piccoli imprenditori agricoli, giovane e produttiva. I coloni tornarono a coltivare la terra delle proprietà fondiarie dell'antica classe dei grandi agrari, devastate dalle lunghe invasioni persiane, avare e slave, permettendo a Costantinopoli una notevole rigenerazione economica, civile e militare. Questo rinnovamento, con l'aumento della produzione che ne conseguì, sostenne grazie al surplus e al commercio anche l'attività di scambio e mercantile nelle città. Durante il Medioevo, diversamente da quanto avvenne in Europa, nel mondo bizantino la vivacità della vita urbana non venne mai meno. Proprio in virtù di questi indubbi vantaggi, Giustiniano II aveva istituito in chiave antibulgara il tema di Tracia e introdotto la riforma dei temata anche nei Balcani. La deportazione dei ciprioti tuttavia danneggiava gli interessi del califfato sull'isola e Abd al-Malik protestò per questo, ma Giustiniano, convinto della superiorità della sua flotta e dei suoi eserciti, rifiutò di considerare le proteste arabe. Questo atteggiamento portò nel biennio tra il 691 e il 692 alla guerra con il califfato di Damasco. Come abbiamo citato, inaspettatamente molti slavi passarono alla causa islamica, favorendo la schiacciante vittoria dell'esercito arabo presso Sebastopoli e provocando la perdita dell'Armenia bizantina, che tornò sotto il controllo del califfato. Alla politica di colonizzazione forzata, tesa a favorire il formarsi di una classe di piccoli proprietari terrieri, si accompagnò in questo ultimo tratto del VII secolo una importante riforma fiscale, nella quale la principale innovazione fu la separazione della tassazione personale da quella dei terreni. Il sistema fiscale bizantino, fino a quel periodo, si era basato sulla naturale continuazione delle riforme operate da Diocleziano, ispirate al principio della captatio iugatio, nelle quali la tassazione personale era collegata con quella fondiaria. Il venir meno di questo principio di fatto svincolava il contribuente dalla gleba, un ulteriore passo verso la formazione di una vasta classe di contadini liberi. Giustiniano è un imperatore interessante anche sotto il profilo della politica religiosa, dato il suo profilo di convinto credente e il valore che dava a questi aspetti della politica interna. Tra il 691 e il 692 egli convocò un consiglio, detto Quini Sextum, perché finalizzato a completare i canoni dogmatici dei consigli V e VI. Esso si concluse con la pubblicazione di 102 canoni volti a regolare la morale cristiana nel popolo e nel clero. Appare interessante osservare come in essi sia forte la finalità di sradicare anche antiche usanze pagane, che evidentemente persistevano, specie in occasione di alcune ricorrenze. Scopriamo così che ancora si cantavano inni a Dioniso durante la vendemmia e si festeggiavano antiche feste come i Brumalia. Tutte queste usanze vennero da questo momento severamente proibite, come agli studenti di Costantinopoli venne vietato di partecipare a rappresentazioni teatrali. Ma soprattutto questo concilio rappresentò un nuovo fondamentale momento di rottura con la Chiesa romana. Non si trattava di dissidi teologici o relativi alla natura divina di Cristo, ma della formalizzazione di una serie di costumi e regole che differenziavano da sempre la Chiesa orientale rispetto al papato e riguardanti ad esempio questioni come il celibato dei sacerdoti o il digiuno del sabato. Il Papa ovviamente rifiutò le conclusioni del concilio e a soli 10 anni dalla pacificazione si riaprì il conflitto tra la Chiesa romana e l'imperatore bizantino. Nel primo paragrafo di questo capitolo abbiamo già riportato queste vicende, ma riteniamo opportuno ripeterci per dare continuità al racconto della vicenda umana di questo imperatore. Giustiniano reagì inviando a Roma un suo emissario con l'ordine di arrestare il Papa nella convinzione di poter dirimere la questione con le maniere forti, come già si era regolato il suo avo Costante II con Papa Martino. Tuttavia, le cose erano cambiate in Italia e le milizie romane ravennati, fedeli al papato, non solo non ubbidirono all'emissario imperiale, ma lo minacciarono. Costui ebbe salva la vita solo grazie all'intercessione proprio di quel pontefice che avrebbe dovuto trarre in catene. Non poteva apparire con maggiore evidenza il completamento avvenuto de facto del processo di allontanamento di Roma, della penisola italiana e della Chiesa occidentale dall'influenza e dall'autorità dell'antico impero romano orientale. Con questo episodio si entra a pieno titolo nel Medioevo europeo. Giustiniano II non ebbe neppure il tempo di meditare una rappresaglia ai danni della Chiesa romana, perché poco dopo venne deposto. La ferma strategia di deportazioni e colonizzazioni forzate aveva certamente creato grande malcontento tra gran parte delle popolazioni delle province balcaniche. Inoltre, la politica volta a favorire la creazione di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri aveva inimicato Giustiniano la classe senatoriale. Al malcontento dell'aristocrazia, il giovane sovrano, poco incline alla mediazione, aveva sempre risposto con toni autoritari e violente repressioni, facendo innalzare la tensione tra le fila della classe dirigente dell'impero. A questi fattori destabilizzanti si aggiunse nel tempo una fiscalità sempre più esosa e inumana, che si era personificata negli addetti alle finanze imperiali Stefano e Teodoto, uomini privi di scrupoli e brutali che non esitarono a usare ogni mezzo per soddisfare le necessità dell'ambizioso Giustiniano. Il giovane imperatore, allo scopo di sostenere il suo vasto programma di opere pubbliche e di edilizia sacra, non si curò a sufficienza di come i suoi sudditi venivano vessati dai due, finendo per essere oggetto di un sordo odio popolare. Nel 695 il partito degli Azzurri scatenò una protesta che in breve divenne una vera e propria sollevazione popolare. I primi a cadere vittime della sommossa furono proprio Stefano e Teodoto, ma lo stesso Giustiniano ne venne travolto poco dopo. I rivoltosi ebbero la meglio, detronizzandolo e tagliandogli il naso, per poi eleggere imperatore lo stratega del tema dell'Ellade, Leonzio. Giustiniano II fu mandato in esilio nel durissimo carcere presso Cherson, lo stesso dove anni prima si era spento in catene il Papa Martino. La fine della dinastia eracliana. L'ascesa al trono di Leonzio inaugurò un periodo di torbidi e grave instabilità interna all'impero bizantino, destinata a costare alla struttura dello Stato vaste perdite territoriali. Il califfato Omayyade, superate le guerre civili, si andava consolidando e poté riprendere l'avanzata in Nord Africa, dove, all'indomani delle disavventure di Costante II in Occidente, il controllo del territorio da parte di Bisanzio si era fatto debole e lacunoso. Ci occuperemo dell'avanzata araba in Nord Africa nell'ultimo capitolo di questo volume, osservando come, assai più dell'esercito imperiale, ad opporsi con tenacia all'avanzata islamica furono le forze delle grandi tribù berbere della regione. Nel 697 le armate arabe scatenarono una rapida offensiva, partendo dalle loro basi egiziane, avanzando e travolgendo le deboli difese bizantine e giungendo a occupare Cartagine. L'imperatore Leonzio, nel tentativo di recuperare all'impero la grande metropoli nordafricana, mandò una solida flotta e un robusto esercito. L'operazione ebbe un momentaneo successo e Bisanzio riuscì a riprendere Cartagine. Tuttavia, come era accaduto circa mezzo secolo prima per Alessandria, la controffensiva violenta degli arabi, che inviarono a Occidente ingenti rinforzi, permise loro di vanificare l'operazione e riprendere la città. Il comandante della flotta e i suoi ufficiali, a questo punto, allo scopo di evitare i sicuri processi che li attendevano a Costantinopoli, scelsero di ammutinarsi e, rientrati nella capitale, tentarono con successo il colpo di Stato, appoggiati dal partito dei Verdi, ostili a Leonzio, campione degli Azzurri. Venne eletto imperatore Absimaro, un ammiraglio di origini germaniche della flotta del tema marittimo dei Cibirreoti, che fece mutilare ed esiliò Leonzio per salire successivamente al trono con il nome di Tiberio III. Questo imperatore governò per alcuni anni, caratterizzati da uno stato di continua belligeranza contro gli arabi, sempre con esiti fallimentari, in particolare sul fronte nordafricano. La spina nel fianco per Tiberio si rivelò tuttavia il deposto erede della dinastia eracleana, Giustiniano II, il quale, nonostante la mutilazione e le difficoltà, non si era mai rassegnato all'esilio. In particolare l'ex sovrano iniziò a meditare seriamente di tornare a regnare dopo la caduta di Leonzio e, pur nelle difficoltà, intensificò le trame per un suo rientro sulla scena di Costantinopoli. Temendo che le autorità di Cherson, preoccupate dalle sue attività sospette, lo consegnassero al governo bizantino, egli organizzò una fuga e riparò presso il regno dei Casari. Dapprima il khan di questo popolo lo accolse con tutti gli onori, ma successivamente, temendo di inimicarsi l'imperatore al potere, si apprestò a riconsegnarlo a Costantinopoli, anche perché dalla capitale imperiale continuavano a giungere pressioni in tal senso. Ancora una volta gli informatori di Giustiniano II seppero rendergli un buon servigio e questi, fiutando il pericolo, riuscì a evitare l'estradizione, fuggendo dal canato casaro e trovando riparo presso i bulgari. Giustiniano riuscì ad assicurarsi l'appoggio dei vecchi nemici e del loro khan Tervel, il quale marciò su Costantinopoli alla testa di un grande esercito per sostenere il diritto a regnare del vecchio imperatore. Le capacità nella guerra d'assedio dei bulgari non erano sufficienti ad aver ragione della solidissima cinta muraria della capitale bizantina. Quindi, dopo alcuni giorni di attesa, Giustiniano decise di tentare un blitz per entrare in città a nottetempo, guidando attraverso le tubature dell'acquedotto un piccolo gruppo di guastatori. Quando questi riuscirono ad aprire la via al grande esercito bulgaro, la città fu presa di sorpresa e colta dal panico, mentre Tiberio scelse la fuga, sgombrando il campo al suo rivale. Giustiniano, detto Rinotmeto per la via della deturpante mutilazione del naso, governò ancora alcuni anni, con inaudita brutalità e spirito di vendetta, senza quasi alcun riguardo per la protezione dell'impero dai nemici esterni e una sete di sangue inestinguibile rivolta ai potenziali oppositori interni. Tiberio III venne catturato, mutilato e poi esposto al pubblico ludibrio, insieme all'altro ex imperatore Leonzio. Entrambi furono infine giustiziati. Grande parte degli alti quadri militari vennero impiccati alle mura della città, privando in tal modo l'esercito dei migliori ufficiali. Senza guide capaci, con scarsi effettivi, nella quasi totale indifferenza di Giustiniano II, le armate stanziate al confine mediorientale con il califfato subirono una serie frustrante di rovesci sul campo. Le incursioni islamiche in Cilicia e in Cappadocia si ripeterono con desolante regolarità, mentre l'armata araba continuava l'avanzata in Nord Africa senza incontrare significativa resistenza. Il racconto di questa ulteriore fase del regno di Giustiniano II ha le tinte fosche e truculente di una trama di Edgar Allan Poe e giustifica la pessima fama di cui questa figura gode nelle cronache e nella storia bizantina. Il patriarca callinico, reo di aver incoronato Tiberio III, venne accecato e la sola impresa militare di un certo rilievo che si ricorda in questi anni non fu contro eserciti stranieri, ma contro una città del suo stesso impero, Ravenna. La capitale dell'esarcato d'Italia, colpevole agli occhi di Giustiniano di avergli voltato le spalle molti anni prima, venne assediata da una potente flotta bizantina, occupata e straziata da un brutale saccheggio e da un violento regolamento di conti. Tanta fu la violenza verso i suoi stessi sudditi quanta fu la subalternità che Giustiniano II mostrò nei confronti degli stranieri che minacciavano i confini e che lo avevano sostenuto durante l'esilio. I tributi ai bulgari furono pagati con gli arretrati e al loro khan Tervel vennero conferiti onori senza precedenza, ricchissimi doni e il titolo di Cesare. Anche i Casari ottennero vantaggi da questa seconda fase del regno di Giustiniano. Egli infatti si fece raggiungere dal figlio Tiberio e dalla moglie Teodora, una principessa del Canato che aveva preso in sposa durante la sua permanenza alla corte del padre. L'imperatore concesse ai Casari di occupare vasti territori a oriente e di controllare la Crimea senza opporre alcuna resistenza. Le vendette, le esecuzioni sommarie, il clima di sospetto e di terrore continuarono per anni, fino a quando la misura non fu colma davvero. Verso la fine del 710 Ravenna, oramai del tutto ostile all'imperatore, si ribellò, Ma la politica di Giustiniano non cambiò e nello stesso anno ebbe la pessima idea di organizzare un'ennesima spedizione punitiva contro Cherson, colpevole di averlo trattenuto in prigionia. Inaspettatamente, la popolazione locale si ribellò con veemenza, sostenuta anche dalle forze casare e in seguito da vasti settori della marina e dell'esercito. Venne eletto imperatore un armeno, Bardane Filippico, che nei primi mesi del 711 raggiunse Costantinopoli al comando di una vasta flotta, venendo accolto quasi come un liberatore. Furono gli ultimi giorni della dinastia eracleana, una delle più importanti della storia dell'impero bizantino. I sovrani di questa stirpe regnarono per quasi un secolo e furono sempre figure forti, combattive, anche se troppo autoritarie. A loro si deve la salvezza dell'impero, che in questi anni si trovò ad affrontare nemici potenti e mortali, come avari, persiani, arabi, slavi e bulgari. Questi monarchi riuscirono a evitare il collasso della struttura imperiale e a tenere vivo il vessillo della cristianità nel nucleo più identitario dello Stato, ma non poterono evitare un grave ridimensionamento territoriale con la perdita di importanti province come Siria, Egitto, Nord Africa e Armenia. Ereditarono quello che poteva ancora definirsi un impero romano e lasciarono alla fine della loro parabola uno Stato medievale greco. La struttura politica, civile, militare e sociale dello Stato era profondamente cambiata in seguito a una serie di incisive riforme amministrative e di importanti evoluzioni in campo teologico e religioso. Sul piano sociale, questa dinastia favorì la nascita e l'affermarsi di una grande classe di piccoli proprietari terrieri, che fornirono le energie e le forze per resistere agli arabi e ai bulgari e permisero ai loro successori di scatenare anche importanti controffensive. Tuttavia, con il venir meno della tradizione aristocratica classica, si impoverirono le espressioni culturali e si imbarbarirono i costumi. Pratiche raccapriccianti come le mutilazioni facciali e la scarsezza di fonti letterarie di qualità sono un chiaro segno di imbarbarimento dei costumi e della decadenza del livello di civiltà espresso da Bisanzio. Alla fine della parabola di questa dinastia, nessuno era più disposto a difendere Giustiniano II a Costantinopoli e la città aprì le porte all'esercito di Bardane Filippico. Non fu necessario il regolamento di conti, perché un ufficiale del suo seguito tradì l'imperatore, uccidendolo prima che l'avversario lo potesse catturare vivo. La testa di Giustiniano venne mandata a Ravenna per essere esposta al dileggio della folla, mentre anche il giovane figlioletto Tiberio veniva liquidato senza alcun riguardo. Con lui si esauriva la dinastia di Eraclio, facendo calare il sipario sul nostro racconto delle vicende di Bisanzio in questo volume. Ci stiamo avvicinando alla conclusione del nostro lungo racconto della tarda antichità e dei primi secoli dell'Alto Medioevo. Anche sull'impero bizantino cala il sipario temporale dell'anno 711 e quindi dalla prossima puntata inizieremo la lettura del 19° capitolo, spostando il focus della nostra attenzione sul grande nemico dell'impero bizantino stesso e su questa nuova realtà politica e istituzionale che si venne a creare in seguito alla travolgente avanzata delle truppe islamiche, il califfato di Damasco, il califfato Umayyade, una struttura statuale di non grandissima durata, non durò tantissimo tempo. Nel 750 venne abbattuto da una nuova dinastia, quella degli Abbasidi, che diede inizio alla epopea del califfato di Baghdad e fu la grande protagonista della storia del Medioevo islamico. Però il califfato Umayyade fu molto importante perché fu il primo impero arabo con cui vennero a contatto le civiltà cristiane intorno al Mediterraneo, perché la sua organizzazione ha delle peculiarità che lo rendono estremamente particolare. Quindi abbiamo cercato di raccontarlo con questo capitolo. Vi rimandiamo quindi alla prossima puntata per l'ascolto della lettura sul califfato Umayyade, ringraziandovi per la vostra attenzione come sempre.